In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Alla luce delle promesse di Dio, delle parole che ascoltiamo, chiediamo l'aumento, la crescita nella fede e la custodia della fede in Dio nelle sue promesse.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 51, versetti 12-16. Io sono il vostro consolatore. Chi sei tu perché tu tema uomini che muoiono e un figlio dell'uomo che avrà la sorte dell'erba? Hai dimenticato il Signore tuo creatore che ha dispiegato i cieli e gettato le fondamenta della terra? Avevi sempre paura tutto il giorno davanti al furore dell'avversario perché egli tentava di distruggerti. Ma dov'è ora il furore dell'avversario? Il prigioniero sarà presto liberato. Egli non morirà nella fossa, né mancherà di pane. Io sono il Signore tuo Dio, che agita il mare così che ne fremano i flutti. Signore degli eserciti è il suo nome. Io ho posto le mie parole sulla tua bocca. Ti ho nascosto sotto l'ombra della mia mano, quando ho dispiegato i cieli e fondato la terra, e ho detto a Sion, tu sei il mio popolo. Parola di Dio.
È un particolare per introdurre il nostro dialogo. Controllavo adesso la 70. Comunque il versetto 16, la traduzione che avete, ho sentito mentre si leggeva, mi pare che dica ho posto le mie parole nella tua bocca, eccetera, e poi quando distendevo i cieli, una cosa simile, no? Quando, questa è la traduzione che avete, o sbaglio? Appunto, nell'ebraico è piuttosto il testo indirizza da un'altra parte, cioè io ho posto le mie parole nella tua bocca e ti ho nascosto nell'ombra della mia mano per distendere i cieli, per ridistendere i cieli, per rifondare la terra e per dire a Sion. Non dico che sia facile da intendere, però l'ebraico sembra dire così. Vedo invece che il greco legge ancora diversamente e anzitutto mette al futuro, quindi non tanto al passato, cosa possibile perché è un'interpretazione indubbiamente, può essere un passato profetico, può essere una promessa, però in ogni caso la 70 mette al futuro, porrò le mie parole nella tua bocca e ti proteggerò, ti nasconderò sotto l'ombra della mia mano con la quale ho steso i cieli. Quindi riferisce alla mano del Signore il fatto che ha steso i cieli, quindi ti proteggerò in modo eccelso, diciamo, ecco, ti proteggerò in modo, ecco, perché con quella stessa mano con che ha steso i cieli. Mi pare che dica così la 70.
Ma sì, anche io che ho notato questo versetto, lo dico, insomma, l'ho notato non dall'ebraico perché non ho questa conoscenza, l'ho notato dal latino, che dice effettivamente ho posto le mie parole sulla tua bocca e sotto l'ombra delle tue mani ti ho protetto perché tu fondi i cieli, insomma, stabilisca i cieli e fondi la terra e tu dica Sion. Perché dice così, la Vulgata dice esattamente così, traduce letteralmente, E quindi dopo, tornando all'ebraico, ho notato che diceva questo. E mi sono chiesta, però con poca possibilità di rispondere anche per motivi di tempo, quindi non sono andata a vedere nessun commento, e con chi stia parlando, ovviamente. E queste cose, cose simili a queste, si dicono nella Bibbia, mi sembra, solo della sapienza divina che sta accanto a Dio. E quindi in questo contesto di Isaia mi sembravano molto insolite, anche se c'è l'espressione "ti ho nascosto all'ombra della mia mano", che è detta anche del servo. Ti ho nascosto all'ombra della mia mano. E il servo, allora, in questo senso, non inteso come il popolo, ma inteso come una figura che sta molto vicino a Dio. E comunque arrivare a dire che ti ho nascosto nella mia mano quando ho disteso i cieli, cioè all'inizio del mondo, vuol dire che questa figura sarebbe predestinata fin dalla fondazione del mondo a svolgere il suo ruolo. E un'altra cosa molto bella è che questo momento iniziale, quando Dio ha disteso i cieli e ha fondato la terra, ha anche scelto Sion. È un inciso che comunque viene detto per inciso, però richiamando al momento della creazione si dice ho fatto i cieli e la terra, e in quello stesso momento ho detto a Sion tu sei il mio popolo. Comunque tutto questo è il fondamento della consolazione, mi sembra. Comunque lo si interpreti, questo è il fondamento della consolazione, ci si rifà alla potenza del Dio creatore e alla incrollabilità della scelta del popolo.
Ma io dico una cosa forse troppo poco legata al testo di oggi, però appunto io ero rimasta un po' a quello che aveva detto Giovanni sabato, richiamando, cioè dicendo che appunto il versetto 11 era esattamente 35-10, no? Legandolo lì, e legando anche il fatto che come il 40, appunto saltando i capitoli in prosa, come il 40 cominciava dicendo consolate il mio popolo, oggi appunto questo tratto comincia dicendo io sono il vostro consolatore. Ecco, è stato quel saltando i capitoli in prosa che un po' mi è rimasto dentro, perché appunto mi sembra che leggendo questi testi in continuità quei capitoli ci stanno benissimo. No, io appunto già sabato, ma anche oggi appunto rileggendo questi tratti, ho ripensato a Ezechia quando va al Tempio e svolge quella lettera che aveva, lettera, insomma, carotolo che aveva mandato, non Sennacherib, sì, insomma, Sennacherib, chi per lui, dicendo a Dio, tu solo sei Dio per tutti i regni, tu hai fatto il cielo e la terra, no? E quindi tu solo puoi difendere, oggi diremo tu solo puoi essere il nostro consolatore, ma in questo senso forte, cioè di salvatore, e che quindi può dire parole vere, parole di consolazione, perché poi salva, se no la consolazione non ci starebbe. E poi appunto la grande risposta del Signore per mezzo di Isaia: ti disprezza, ti deride la Vergine figlia di Sion, che è sempre una cosa bellissima. E quindi niente, mi sembra che là, quell'episodio là sia un po' la fotografia, ecco, e la prova che Dio può può salvare e vuole salvare e salva il suo popolo che confida in Lui. E niente, mi sembra che con questi testi ci stia benissimo, perché appunto oggi torna Dio a parlare dicendo io, e mi sembra proprio lo stesso movimento, ecco, la stessa forza, ecco, di certezza che Dio vuole salvare e salva il suo popolo.
Forse ripeto perché non ho sentito bene, però è molto bello che il Signore riprenda la parola dopo che nei versetti precedenti aveva detto popolo che porti nel cuore la mia legge, oggi lo definisce addirittura tu sei mio popolo. E tra il versetto 13 e il versetto 16 c'è questo crescendo che ho sentito che lo diceva anche la Sara, perché nel versetto 13 dice ha dispiegato i cieli e gettato le fondamenta della terra, nel versetto 16 ha aggiunto e ho detto a Sion tu sei mio popolo.
Sì, per un verso anch'io nelle orecchie, come ha detto Anita, il taglio che mi ha dato una grande luce di sabato, di questo come inizio, questo parallelo forte al capitolo 40, dopo questa conclusione che richiama 35:10 del versetto 11. Dicevo, per un verso questo, unito al fatto che ho un appunto che mi aveva fatto andare la testa, mi ha fatto andare la testa un po' da una parte, un appunto direi di quando Giovanni ci ha fatto la presentazione, l'introduzione, in cui si diceva in merito a questa nuova parte, dal versetto 12 in poi, Maimonide, da qui inizia la profezia della salvezza messianica, per cui questo mi aveva dato un taglio mi ha dato un taglio al pensiero. Peraltro però vedo una continuità fortissima in tutti questi versetti di tutto questo capitolo 51, dettata da tutte queste ripetizioni: svegliati, svegliati, io, svegliati, 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 come veramente un affanno materno per consolare, per rassicurare, che accompagna tutto il testo come in un'unità.
Ma dico una cosa che però l'ho notata adesso, quindi non... quando appunto dice il Signore in questo, così, che sembra un altro accorato appello al popolo a confidare in Lui e a dire appunto sono io il vostro consolatore, quando dice chi sei tu perché tema uomini che muoiono e un figlio dell'uomo che avrà la sorte dell'erba, sentito come a dire ma insomma tu sei in esilio, sei in questa grande desolazione, però chi ti affligge è comunque un mortale, un uomo che è destinato a morire, insomma questo male non è senza fine, ha un termine, perché comunque chi lo fa è un uomo, appunto ti viene da un uomo mortale, quindi destinato alla morte. E d'altro canto invece ci sono io che sono il tuo Dio, io che sono il creatore, e qui non lo dice ma forse si può intuire anche io sono colui che dà la vita, che è immortale, che salva e che è immortale, quindi invito anche a temere Dio, quindi, e a non temere lui, invece appunto l'uomo, che gli uomini che muoiono e che avranno la sorte dell'erba.
Io sono convinto che alcune di quelle anticomelie sinagogali che in minima parte sono state tradotte, quindi potete trovare questi testi da Suor Maria, uno dei libri di Suor Maria varrebbe la pena guardarci, perché traduce alcune parti solo di antiche omelie, nella Pesicta di antiche omelie sinagogali, che commentano effettivamente questo testo, commentano Isaia 40, eccetera. E penso che qualcuna di queste omelie, in particolare uno o due di queste omelie, siano veramente estremamente profonde e illuminanti. E qui c'è un problema centrale che il Midrash coglie. Qui questa è una svolta, no? Non è una cosa pacifica, questa è una svolta. Il tuo consolatore sono io, perché tutto ciò che precede è insufficiente. E il problema della consolazione non è ancora la salvezza, probabilmente, è camminare nell'oscurità. Qui c'è la paura. Se tu dimentichi questo, tutto il giorno sei nella paura. Quindi c'è il problema di come Dio possa consolare, che vuol dire poi infondere la sicurezza della fede, noi diciamo, no? La sicurezza della presenza di Dio. E Midrash coglie esattamente questo in un modo bellissimo, perché si appoggia sull'espressione nel capitolo 40, coglie benissimo il rapporto fra i due. Nel capitolo 40 Dio si appella, secondo il Midrash, ai profeti perché vadano a consolare Sion. A tutte le parole dei profeti sono insufficienti. Noi non diremo mai una cosa così, perché sembra una mancanza di rispetto per la parola di Dio, ma il Midrash è molto ardito, come avviene spesso. I profeti dicono: è insufficiente, non è la consolazione sufficiente questa. E a questo punto allora c'è una svolta e Dio dice, il Santo dice: vado io a consolarla. Cioè l'idea che è necessario per la vera consolazione una presenza nuova, speciale di Dio in mezzo al suo popolo. Sono io. Allora, dove sta qui, penso io, questo, la consolazione in queste parole? Nel fatto che Dio ricorda questo. Non so se è già venuto, non credo, qui. Cioè, poi Dio viene sempre e si attende ancora che venga, naturalmente. Perché anche noi siamo, in un certo senso, come ha detto Gesù, orfani. Verrà il tempo in cui digiuneranno. Digiuneranno perché aspetteranno, ecco, saranno in attesa. C'è sempre un rinvio. Il Dio tutto in tutti non c'è ancora, neanche per noi. E quindi questi testi sono, secondo me, sempre attuali anche sotto questo aspetto, no? E qui mi pare che l'indicazione è che bisogna considerare chi è veramente Lui. Come qui insiste a dire, no? Il tuo consolatore sono io. Se tu dimentichi chi sono io, e se dimentichi che la mia onnipotenza, anche se sembra che non ci sia, allora è chiaro che avrai paura di tutto. Però nello stesso tempo, ripeto, c'è qui la specie di confessione da parte di Dio, che tutte le altre consolazioni, in un certo senso ha ragione Sion, sono insufficienti, che ci vuole qualcosa di nuovo. Mi viene in mente adesso, e lo ricordo per concludere, che alla fine del libro di Isaia, saremo già nel terzo Isaia, però c'è molta continuità per certi aspetti in tutta questa parte, il libro praticamente finisce con un'invocazione, il che vuol dire che non è ancora avvenuto. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, cioè manca veramente ancora la consolazione definitiva, c'è sempre un rinvio. Allora in questo tempo Dio consola il suo popolo, cioè lo sostiene, perché è molto importante questo, lo conforta con queste parole. Io lo sento così, almeno, cioè come coltivare la fede. In questo caso la fede è la consolazione, consiste nella fede, cioè consiste nel considerare chi veramente Dio è, chi veramente lui, la sua onnipotenza al servizio delle sue promesse.